Buongiorno, da Umberto Martinengo, sono le 8 e 17 minuti esatti, benvenuti allo Scandaglio. Altro che ciclone Gustav, Hena o magari anche Ike, il vero ciclone di queste ultime due settimane è lei, Sarah Palin, la nuova superstar della politica americana e quindi internazionale, quella che con un solo discorso, scritto da altri, ma letto da grande attrice, ha spaccato in due l'opinione pubblica, ha riportato McCain in pareggio, se non addirittura in vantaggio, ha suscitato in ugual misura amori e odi, ha catalizzato entusiasmi e livori viscerali, odiata dai progressisti e adorata dai conservatori per le sue idee e i suoi valori o disvalori a scelta, questa fino a ieri sconosciuta governatrice dell'Alaska è diventata in un giorno, insieme alla sua famiglia, un fenomeno globale. Perché e in particolare cosa significa tutto questo per le donne? Giriamo subito la domanda ai nostri ospiti, che sono Alessandra Graziottin, direttore del Centro Ginecologia e Sessuologia Medica dell'Ospedale San Raffaele Resnati di Milano e professore di ginecologia all'Università di Firenze, in trasferta ad Atene. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti voi.
Chiara Saraceno, docente di sociologia della famiglia all'Università di Torino, in trasferta a Berlino. Buonasera.
Buonasera.
Vittorio Zucconi, corrispondente da Washington di Repubblica. Ciao Vittorio.
Ciao, buonasera a tutti.
E Arianna Censi, consigliera alla provincia di Milano per il Partito Democratico, delegata alle politiche di genere. Buonasera.
Buonasera a voi. Buonasera.
Allora, cominciamo da Vittorio Zucconi. Perché, secondo te, tutto questo astio da parte dei media, Pitbull, Barracuda, Lady di Ferro, Viagra di McCain, molto fine questa, all'Alaska cosparso dei cadaveri dei suoi nemici, o sono stati, secondo te, sono stati bravi i repubblicani a far passare questa impressione che la Palin sia sbranata dai piragna al liberal?
Beh, allora, tra i piragna aggiunge anche me, visto che io l'ho definita la badante di McCain, perché quando li vedi insieme hai proprio l'impressione che lei faccia da badante più che da compagna di viaggio e di corsa. No, ma i repubblicani sono stati bravissimi e hanno dimostrato una volta di più di saper fare le campagne elettorali meglio di chiunque altro. Tant'è vero che McCain si è presa tutta la squadra dei busciani o dei buscisti, insomma di quelli che 4-8 anni fa avevano distrutto lui, McCain, quindi vale sempre la regola che la politica crea strani compagni di letto, fa dimenticare le liti. Il problema della, o la forza della Sarah Palin è che ha colmato un vuoto evidente, che era un vuoto di immagine che il Partito Repubblicano aveva. L'immagine politica era stata occupata per mesi e mesi da Barack Obama, certamente un'immagine straordinaria, nuova, e da Hillary Clinton, la prima donna, la donna che si credeva destinata alla presidenza. Dall'altra parte c'era questo anziano signore pieno di cicatrici, di meriti, senatore rispettabilissimo, ma insomma era il giornale di ieri. L'arrivo di questa donna non soltanto ha galvanizzato politicamente una certa parte dell'America, una buona parte delle donne, tante quante ne ha probabilmente antagonizzate, perché poi parleremo sicuramente di questioni come la famiglia e l'aborto, ma soprattutto ha dato un idolo. È venuto fuori che in realtà i repubblicani avevano, non voglio fare il freudiano adesso perché poi sono in mezzo, sono solo donne, quindi preferisco evitare, ma avevano una certa invidia dell'immagine. Sì, dicevano che è Barack, messianico, esagerato, una star o una pop star, però in realtà piaceva. Adesso hanno anche loro un'icona da adorare, ed è un'icona perché di lei sappiamo pochissimo, per questo si è scatenata questa ridda di pettegolezze e di accuse, perché rimane, anche dopo l'intervista che ha fatto oggi e ieri, abbastanza un oggetto misterioso.
Allora, Chiara Saraceno, una delle questioni che sono subito saltate fuori dopo aver visto e ascoltato il discorso della Palin è stata questa: come può una donna con 5 figli giovani, uno di 4 mesi con la sindrome di Down, una di 17 anni incinta e non sposata, altre 2 ragazze adolescenti, il maschio in partenza per l'Iraq e forse con problemi di droga, ecco, come può fare la vicepresidente e un domani magari la presidente e la mamma allo stesso tempo? Non è meglio per tutti che se ne stia a casa o magari continui a fare solo il governatore dell'Alaska? Lei cosa ne pensa?
Penso che la domanda è impropria, perché se fosse un uomo non si porrebbe questo problema. Spero che quei figli abbiano anche un padre. Quindi, se quello che si dicono i giornali sui problemi che hanno questi figli, forse verrebbe da dire, un po' più lontani dalla loro mamma sarebbe meglio per loro, ma questa è la mia cattiveria. Più che altro colpisce, ma questo non è, sia questa curiosità smodata degli americani per le vicende familiari e private e sessuali dei loro candidati, non solo di lei, ma insomma questa esibizione delle mogli, dei figli, perché anche Obama non ha scherzato, devo dire, e dall'altro lato colpisce che una donna così conservatrice, con posizioni anche così dure su famiglia, sessualità, eccetera, poi abbia fatto questo uso così disinvolto, forse di necessità, perché comunque la cosa sarebbe saltata fuori, ma della gravidanza di sua figlia. Questa è una cosa che forse io farei fatica come figlia a perdonare a mia madre o a mio padre, ecco, di essere messa in piazza così. Questo lo trovo molto più pesante, ecco.
Alessandra Graziottin, lei cosa ne pensa? È appropriato porre la questione una donna con una famiglia così problematica, diciamo, magari poi una famiglia normale, insomma, no? Può aspirare al posto da vicepresidente o addirittura presidente? Può far bene tutte e due le cose?
Ma questa è una sfida che oggi le donne stanno affrontando con alterni risultati, e sono d'accordo con la professoressa Saraceno sul fatto che su un maschio che abbia 11 figli come uno dei Kennedy nessuno si era preoccupato che potesse anche fare il presidente, quindi evidentemente c'è ancora questa dicotomia di pensiero per la quale noi donne dobbiamo scegliere out e forse non ci riesce. Che sia una famiglia particolarmente problematica, questo mi sembra un'illazione, sappiamo che i figli adolescenti creano dei problemi, semmai una delle ragioni di ammirazione per questa donna è il fatto che lei avesse saputo che il bambino era Down, l'ultimo, abbia scelto di tenerlo e abbia anche detto in una delle sue interviste che cos'è un bambino perfetto, che cos'è perfetto in questo mondo. E io, per me questo bambino ha una sua bellezza, è un bambino bellissimo e lo amo quanto gli altri. Ecco, di fronte a tutti quelli che teorizzano sul fatto di rispettare la vita, accettare anche i bambini problematici, questa donna che lo ha fatto nella realtà, per me, chapeau. È vero che è più facile per certi versi accettare un bambino che non è un bambino perfetto, è un bambino imperfetto quando se ne hanno altri 4 belli, simpatici e intelligenti, resta il fatto che comunque è stata una scelta molto coraggiosa. Ho semmai delle altre perplessità, come donna e come ginecologa e come medico. Questa donna difende la vita a oltranza, però poi è a favore delle armi e ha a casa piena di trofei animali. Personalmente, se rispetto la vita, la rispetto in maniera trasversale e quindi se la rispetto nell'embrione non vedo perché poi devo andare in giro a ammazzare la gente col porto d'armi o rendere molto facile l'omicidio in situazioni di aggressività o di impulsività non controllata.
E anche l'altro a favore della pena di morte.
Esatto, e l'altro aspetto che io trovo molto problematico, di nuovo come donna e come ginecologa, è questa difesa oltranza dell'astinenza e poi trovarsi non solo con una figlia adolescente incinta, ma questo sia un fatto dal punto di vista mediatico molto rischioso, perché sappiamo che poi mentre la famiglia della Palin, comunque una famiglia privilegiata dal punto di vista del reddito, delle opportunità, eccetera, diventa un modello però negativo per tutte le adolescenti. Sappiamo che negli Stati Uniti, per esempio, le gravidanze nelle adolescenti sono un'emergenza nazionale e sappiamo che avere un bambino da adolescente significa non solo uccidere il proprio futuro da un punto di vista professionale, della realizzazione scolastica, eccetera, ma uccidere anche il futuro del figlio, perché tutti i dati che noi abbiamo è che poi queste mamme adolescenti, soprattutto di famiglia medio-bassa o francamente bassa, hanno dei bambini che saranno in carico ai servizi sociali, loro stessi in carico ai servizi sociali, e sono delle ragazze e dei bambini ai margini della società. Ecco che allora portare avanti un modello di astinenza che non tiene conto della complessità, della verità della vita e dei modelli di fatto di sessualità aperta che noi abbiamo, mi sembra una scelta assolutamente miope. Ecco che allora sono altri gli elementi di perplessità. Per me una donna con 5 figli può fare benissimo il governatore, può fare anche il presidente. Il problema è che non ha una storia alle spalle di cultura politica per poter diventare presidente se a McCain, oltre a vincere, succedesse qualcosa, e poi porta avanti, secondo me, dei messaggi contraddittori su più fronti. Ecco, questa è la vera perplessità. Per il resto mi sembra che possa, come tutti, cercare di avere degli ideali alti, dei sogni, e perseguirli credo sia al del tutto legittimo.
Allora, Arianna Censi, lei cosa ne pensa? È fantastico che una donna con 5 figli voglia fare, o cerchi di fare, o rischi di fare la Presidente degli Stati Uniti? Oppure no? Dovrebbe, le sue priorità dovrebbero essere altre, insomma, stare a casa e accudire i figli.
Beh, insomma, non ho dubbi che non sia questa la mia posizione. Sono molto d'accordo con quello che dicevano gli ospiti, in particolare la professoressa Saraceno e la dottoressa. Guardi, io penso che io non sono d'accordo sostanzialmente su niente della linea politica della candidata alla vicepresidenza, e spero che gli americani non la scelgano per le cose che dice, non per la sua storia, non per le sue questioni familiari, anche se è molto vero, e quindi questo fa il paio col dire che una donna ha tutti i diritti. Io penso che le donne debbano partecipare in misura maggiore alla vita politica, quindi in termini di rappresentanza, di presenza nei luoghi di potere, e non penso che le donne dicano tutte la stessa cosa. Io voglio avere un confronto chiaro, aperto, anche molto in dissidio con altre donne che al pari fanno politica e che si scelga sui contenuti. Devo dire però che una cosa che diceva la professoressa Grazzatin, su cui io sono molto d'accordo, c'è un problema di contraddizione tra ciò che può diventare un modello familiare, quali sono le vere contraddizioni e le grandi difficoltà che queste rappresentano per la società americana, ma anche per la società italiana. Quindi mi pare che abbiano utilizzato un meccanismo di comunicazione straordinariamente efficace, e i risultati dal punto di vista della crescita dei consensi e dell'attenzione lo dimostrano, utilizzando un mezzo secondo me inappropriato. Ecco, mi sembra che ancora una volta apparentemente le donne raggiungano un luogo di potere, o si apprestino ad avere un luogo di potere utilizzati strumentalmente per raggiungere altri obiettivi. Questo da una parte mi dice che è possibile farlo, e dall'altro mi preoccupa per i contenuti e anche per le modalità.
Sono le 8:29, torniamo a Vittorio Zucconi. Diceva prima Alessandro Graziottin della questione dell'educazione sessuale. Allora ricordo i nostri ascoltatori che Sarah Palin, dicono le cronache, si dice contraria all'educazione sessuale nelle scuole, a meno che non si tratti solo di proporre l'astinenza. Quindi niente sesso prematrimoniale, nemmeno protetto, e le statistiche indicano che una ragazza, una adolescente americana su 3 resta incinta prima dei 20 anni. In genere in questo caso i repubblicani danno la colpa ai genitori, soprattutto alla madre che non è stata capace di allevarla nella maniera giusta. In questo caso c'è stato una specie di ribaltone culturale per cui i repubblicani non solo non hanno dato alla Sarah Palin la colpa del fatto che la figlia di 17 anni è rimasta incinta, ma anzi hanno approvato il fatto che ha tenuto il bambino e poi si sposerà non si sa quanto volentieri col suo ragazzo. Cosa ne pensi?
Penso che mi ha molto colpito il modo in cui hai posto la domanda, quella sui 5 figli, se una donna può fare, e la reazione delle nostre amiche, delle altre ospiti, le quali tutte, pur avendo chiaramente delle obiezioni contro la Palin come persona politica, hanno inevitabilmente dovuto fare quadrato attorno al fatto che, certo, è ovvio che una donna con 5, 6, 20 figli possa fare il presidente, il vicepresidente, la governatrice. E proprio qui sta la diabolica intelligenza di chi l'ha scelta, perché tutti i discorsi sulle sue contraddizioni, il fatto che lei dica una cosa, ne faccia un'altra, non è vero nemmeno che sia contro quello che qui si chiama il porco, che non nel senso dell'animale, ma dei soldi che ti vengono dallo Stato per spenderli, non è vero, è una serie infinita di cose false che lei ha detto. Ma questa sua vita contraddittoria, questo suo essere una donna che cerca di fare tutto E naturalmente non ci riesce, perché poi ha la figlia che si fa mettere incinta a 16 anni, 17 adesso, ma è rimasta incinta che ne aveva 16, diventerà una delle 435.000 bambine che hanno un bambino, questo è il numero dei figli delle adolescenti americane, naturalmente non contiamo gli aborti. Tutto questo la rende molto vicina a un certo tipo di elettorato, mette in difficoltà chiunque la voglia attaccare, perché inesorabilmente diventa un attacco a una donna, e quindi questo non va bene, anche chi non è d'accordo con lei deve dire qui la si attacca come donna e non va bene, e camuffa e nasconde tutta la sua evidente impreparazione a fare un lavoro così importante, perché le probabilità che lei diventi presidente, se fosse eletto McCain, sono altissime. L'uomo ha 72 anni, ha avuto 3 incontri con il melanoma, che non è proprio una bronchitella, e in più è acciaccato, sappiamo che molte volte le ferite di guerra poi si fanno pagare, si fanno sentire quando diventi anziano. Diceva il presidente Eisenhower, che non era un bambino e poi anche degli infarti quando era presidente, non si dovrebbe mai fare il presidente oltre i 70 anni, ve lo dico io che ce li ho, diceva Eisenhower. E si vide anche con Reagan, che alla fine purtroppo già dava segni della sua malattia. Quindi la diabolica trovata di pescare questa donna dal nulla, che non conoscevano nemmeno i repubblicani, perché tutte queste cose, la figlia incinta, l'hanno scoperta dopo lo stesso McCain, è per mettere in condizioni di estrema difficoltà Obama, il quale non può fare adesso una polemica aggressiva, la potrebbe fare forse una delle grandi leader democratiche, delle quali però si è persa traccia, perché della signora Clinton non sappiamo più niente, e lei avrebbe titolo per dire no, non venite a me a parlare di sessismo perché ne so qualche cosa, lei si considera una vittima del sessismo durante la campagna delle primarie. Le altre leader democratiche, Nancy Pelosi, che ha la carica numero 3 del paese, è la presidente, la speaker della Camera, di queste non si ha più traccia, tutte hanno paura di questa donna, le girano intorno come una mina, come una bomba a mano che non ha più la sicura, hanno paura che le scoppi, loro non la fanno parlare con i giornalisti, questa intervista è stata penosa, non per quello che ha detto lei, sì, ma perché l'intervistatore faceva degli assist, come si dice nel gergo sportivo, più che dei tiri in porta.
Comunque è riuscita a dire che gli Stati Uniti potrebbero anche entrare in guerra contro la Russia.
Ma vedi Umberto, scusa, poi lascio parlare le altre, se no faccio il prepotente. I discorsi sulla dottrina Bush, che lei non sapeva nemmeno cosa fosse, la Georgia, la NATO, ma sono discorsi che possono impressionare me, che di mestiere faccio l'osservatore politico. Te, il giornalista, quello della Columbia University, quello del Foreign Council on Foreign Relations, ma la signora che spinge 4 marmocchi da Walmart e va a comprare le cianfrusaglie cinesi perché costano di meno e non riesce a combinare il pranzo con la cena, non gliene importa nulla della Georgia, non sa neanche dove sia l'Ossetia, il Nagorno-Karabakh e la catena del Caucaso, importa identificarsi con questa donna, si vota per coloro con i quali ci si identifica in America, per i programmi di partito.
E secondo te c'è tutto un elettorato che si specialmente femminile, che si identifica con questa pelle?
Ma anche maschile. Attenzione, perché la grande altra trovata della Sarah Palin è che permette a chi vuole la novità, anche di destra, anche repubblicano, di votare per qualcosa di nuovo senza dover votare per il terrorizzante uomo nero.
Allora, Chiara Saraceno, dicevo prima la questione della figlia incinta che, specialmente da parte conservatrice, in questo caso non è più vista come un motivo di dannazione, ma anzi di plauso, perché ha deciso di avere il bambino, quindi di non abortire e di ricorrere al cosiddetto matrimonio riparatore. Cosa ne pensa lei? Un matrimonio riparatore fra due adolescenti?
Ma ahimè, mica solo in America, voglio dire, nel nostro paese più o meno gran parte della campagna pro vita direbbe la stessa cosa. Cioè, stiamo attenti, avendo così enfatizzato la vita fin dalla sua origine, cosa c'è, così via, si dimentica la vita delle persone che ci sono, quindi qui adesso arriveremo anche ai matrimoni forzati o comunque al plagio degli adolescenti, perché si sposano sapendo che oltretutto matrimoni così durano pochissimo, ma però così ci si è salvati l'anima, quindi non è soltanto lì, cioè purtroppo questo dibattito sul senso della vita è davvero diventato qualcosa che ha perso ogni senso, qualche volta verrebbe da dire. Un conto è il bambino down, accettato, eccetera, è un conto, addirittura forzare, cioè usare il fatto dell'essere incinta. Io non dico mica che doveva abortire questa ragazza, ma ci mancherebbe altro, ma è proprio tutta questo rovesciamento del discorso che è stato operato sulla testa e sulla vita di questi due ragazzi. Questo fa un po' impressione, onestamente.
E questi due ragazzi, appunto, questa Bristol e questo Levi, che sono diventati probabilmente involontariamente due celebrità, convocati alla convention, applauditi, abbracciati dal candidato presidente perché hanno fatto sesso non protetto.
Infatti è paradossale, e tra l'altro questi due ragazzi dovranno continuare a vivere con questa immagine di sé, oltre che col bambino che avranno, ma tra di loro, con l'immagine di sé, con tutta la storia. È una cosa terrorizzante, cioè se fosse una famiglia, se fossero due poveretti, figli di tutti i poveretti, probabilmente l'assistenza sociale li avrebbe sottratti alla tutela dei genitori, ma comunque in quanto sfruttati e mal...
Un abuso dell'infanzia, dice lei.
Sì, ma sì, quasi verrebbe da dire. Comunque, a proposito di quello che diceva Zucconi sul fatto che i repubblicani voteranno qualcosa di nuovo, potranno votare qualcosa di nuovo, potranno votare una persona sicuramente nuova, contrapposta a quello vecchissimo, però per contenuti vecchissimi, oltre che piuttosto preoccupanti, perché i contenuti di questa signora mi sembrano ancora più estremi di quelli di McCain, cioè su tutto, compreso la politica estera, e le armi e così via. Quindi sono contenuti molto vecchi e in fondo, appunto, hanno tutto con questo, quelli che pensano come lei, cioè possono votare quello che possono, che gradiscono di più, avendo anche una bella donna per cui votare. Va benissimo per loro.
Allora, Alessandra Graziottin, dicevo prima questa cosa dell'abuso, quasi abuso dell'infanzia, per come è stata strumentalizzata, insomma usata la famiglia di questa Palin. E qui nei giorni scorsi c'è stato un intervento che ha fatto qui in Australia molto clamore a questo proposito, più o meno, quando una scrittrice di libri per l'infanzia australiana, si chiama Mem Fox, una delle più famose, ha detto, insomma, ha accusato praticamente i genitori di figli piccoli di trascurare i bambini quando, per motivi di lavoro, li mandano tutti i giorni all'asilo. E ha detto che nei casi di figli piccoli che vanno all'asilo full time e quindi sono allevati da estranei, si tratta praticamente di una forma di abuso dell'infanzia. È arrivata a dire che chi non è capace di garantire di poter allevare i figli piccoli da madre o da padre, perché non può, perché deve tornare a lavorare dopo aver avuto figli, è meglio che non li faccia. Cosa ne pensa lei? Anche, mi riferisco in questo caso anche alla questione del bambino down di Sarah Palin.
La questione è complessa, vorrei dire alcune cose velocemente su commenti precedenti. Innanzitutto ricordo che la Pelosi, che è certamente la terza carica dello Stato, ma combinazione ha 5 figli anche lei, en passant, questo come nota margine.
Il 5 deve essere un numero magico, perché nei giorni scorsi abbiamo avuto qui in Australia la prima donna governatore generale, cioè capo di Stato, e anche lei ha 5 figli e anche 5 nipoti.
Quindi, ecco, comunque insomma, tanto per dire che si può arrivare ai vertici avendo una famiglia piuttosto solida e ampia, probabilmente avuta da giovane, e quindi sono donne che hanno fatto prima la scelta della maternità, magari con l'aiuto di un marito presente, efficiente da un punto di vista anche della capacità di essere padre, oltre che di garantire una serenità economica, per cui le cose non sono incompatibili. Poi sicuramente è stato un gran colpo questo della scelta della Palin, perché anche grazie alle sue contraddizioni costituisce una sorta di soap opera vivente e soprattutto costituisce quella che io definirei un'indossatrice di sogni liberi, perché effettivamente i repubblicani col buon McCain non avevano qualcosa su cui sognare, e tutti i sogni se li ha portati dall'altra parte il buon Obama col suo promettere, promettere, promettere. Ecco che nel momento in cui trovano un'icona, trovo la parola giustissima, che indossa bene questi sogni e indossa le contraddizioni dei sogni americani, ecco che sicuramente dal punto di vista della scelta politica, dal punto di vista dell'immagine e della strategia comunicativa è stata una scelta felicissima. Semmai dobbiamo essere un po' più capaci di leggere il significato di tutto questo iper indagare sulla parte del privato, perché questo copre quel dramma che è un vero dramma, che è l'incompetenza politica della signora, da quello che possiamo vedere. Questo è il vero motivo di preoccupazione. E quando parlo di politica non parlo solo di politica estera, parlo proprio per esempio dell'atteggiamento nei confronti della sessualità dei giovani, insisto su questo aspetto, e l'aspetto dell'astinenza che gli americani, soprattutto questi 8 anni repubblicani, hanno investito delle somme spaventose nell'astinenza, con un fallimento totale, perché come ricordava il dottor Zucconi abbiamo 435.000 adolescenti incinte, spesso ripetutamente, con disastri dal punto di vista esistenziale. Quanto al discorso della signora Fox sulla ferita, sull'attaccamento, devo dire che sono d'accordo, anche recentemente ho commentato proprio su questo, in particolare sull'importanza di avere delle persone di riferimento stabili nel corso della prima e seconda infanzia, perché il bisogno fondamentale di ognuno di noi è il bisogno di attaccamento affettivo, ossia di avere una persona di riferimento stabile, che naturalmente in genere è la madre, o un suo surrogato stabile. Quindi il problema non è di dire allora le donne tornino a casa, ma semmai per esempio riscoprire l'importanza della famiglia allargata, riscoprire l'importanza, lo stiamo vedendo per esempio a Milano, che molte giovani coppie tornano ad abitare vicino a una delle coppie di genitori. Perché questo? Perché significa che la donna può tornare a lavorare, magari il bambino farà un part time all'asilo nido, ma avrà comunque la possibilità di stare vicino una delle due famiglie, e questo significa odori familiari, lessico familiare, linguaggio familiare, stabilità di affetti, radicamento del bisogno di attaccamento. Solo quando noi viviamo fin da piccoli la certezza di essere amati, e questa richiede costanza di presenza, non basta la qualità del tempo, ci vuole anche la quantità della presenza, ecco che allora possiamo fare il passo successivo verso una capacità di autonomia ben radicata, e successivamente maturare un'identità sessuale, una capacità di autostima e di autorealizzazione. Quando il bisogno di attaccamento affettivo è frustrato troppo precocemente, con distacchi precoci e persistenti, 8, 10, 12 ore al giorno, lontano dalla mamma, che cosa si può fare? Per esempio, perlomeno raccomandare che in casa la donna si rimetta il santo marsupio e tenga il bambino attaccato alla pelle, riscoprire il dormire insieme nel lettone, perché questo bambino ha bisogno di sentire la presenza della mamma dall'odore, dal calore, dalla cinestesi, e non ci sono parole che con un bambino piccolo possano sostituire questa sostanza, sentimento di appartenenza. In questo senso credo che la signora Fox abbia gettato un sasso nello stagno sul fatto che dobbiamo ripensare probabilmente la responsabilità familiare, di nuovo riuscendo dalla famiglia mononucleare, soprattutto se poi la donna resta sola per separazioni precoci, e ripensare l'importanza dell'attaccamento per avere i bambini che poi da adolescenti non fuggano le droghe per saturare quel bisogno di felicità biochimico che non hanno avuto saturato e appagato dal bisogno della presenza affettiva adeguata nei primi anni.
Arianna Censi, cosa ne pensa di questa famiglia sotto i riflettori, sbattuta sotto i riflettori, abbracciata dal candidato alla Casa Bianca, questi due ragazzi che sembra si sposeranno, non si sa se volentieri o no, a 17 e a 18 anni?
Ma guardi, io continuo a pensare che sia da una parte strumentale e dall'altra crudele per questi ragazzi, ma anche per la vita in generale che viene, il modello di vita in generale che viene proposto. È molto, io voglio solo sottolineare una necessità. Alcuni hanno parlato di educazione sessuale nelle scuole, io credo che il lavoro più importante sia il tema dell'educazione affettiva, che attiene anche a tutti i ragionamenti che sono stati fatti, e alla presenza di servizi. L'America sconta una difficoltà di investire per esempio sui servizi alla prima infanzia di qualità, peraltro un problema che l'Italia ha in maniera macroscopica. Quindi io credo che in entrambi i casi si lancia un messaggio completamente contraddittorio, perché la risoluzione o comunque affrontare seriamente problemi che riguardano la qualità della vita e del futuro dei ragazzi e delle ragazze, dei bambini che questi potranno poi generare, riguarda anche la capacità di una società di cogliere quali bisogni e dare quali risposte. Io penso per esempio che i servizi alla prima infanzia siano straordinariamente importanti, potrei raccontare esperienze trentennali di scuole per l'infanzia e di asili nido che funzionano e che hanno generato contesti ambientali, contesti anche familiari e personali assolutamente virtuosi, perché il sistema dell'educazione, se fatto in maniera compiuta, non è alternativo all'affettività familiare, è possibile fare entrambe le cose. Semmai quello che mi preoccupa è, abbiamo avuto modo di discuterne in questi giorni, proprio perché ha ragione lei, tendenzialmente si è portati a difendere una donna che viene candidata, e credo che in questa ci sia l'intelligenza, la strumentalità. Per questo prima esprimevo una grande preoccupazione su questo, cioè ancora una volta una donna, pur in una posizione apparentemente prestigiosa di potere, di fatto gioca un ruolo di strumentale ad altro, ecco, che risponde ad altri bisogni. Spero e credo che questo sia in parte smascherato dalla sua incompetenza, che è un fatto, non necessariamente la competenza è legata alla presenza delle donne, non sempre. Dall'altro il rischio è che invece di affrontare i problemi si nascondano, però non so se la signora media con 4 figli, povera o comunque non agiata americana, si riconosca in questa donna, proprio perché tutti sanno che in una condizione di difficoltà avere un bambino meraviglioso, perfetto alla sua maniera, rappresenta però un carico di lavoro, di attenzione, di dolore, di danaro straordinariamente importante. Quindi mi auguro che questo risvegli anche una discussione dopo gli inevitabili primi giorni, forse anche le prime settimane, in cui tutti indagheranno sulla sconosciuta donna che è stata candidata. Quando avranno finito di fare questo voyeurismo, probabilmente cominceranno a ragionare, spero cominceranno a ragionare sulle contraddizioni, anche sulla qualità della vita e dei modelli che vengono proposti.
Allora, sono le 8:48 minuti, quindi abbiamo imboccato il viale d'arrivo. Devo tornare a Vittorio Zucconi, perché tu dicevi prima, sollevai prima la questione del sessismo vero o presunto. I democratici, devo dire, che sembra che stiano trovandosi in difficoltà proprio per questo, perché ogni critica che viene rivolta alla Palin rischia di venire classificata come sessista. Abbiamo assistito negli ultimi giorni a questo episodio, lo ricordo brevemente per i nostri ascoltatori, del cosiddetto maiale col rossetto, pig with a lipstick, che è una frase così americana, l'ha usata diverse volte anche lo stesso McCain, però quando l'ha usata Obama tutti i repubblicani hanno gridato allo scandalo, perché l'hanno presa come un riferimento al rossetto al quale si era riferita la stessa Palin, dichiarandosi un pitbull con il rossetto. Quindi c'è questo rischio, no? Dicevi prima tu, Vittorio, che ogni volta che un uomo, in questo caso Obama, critica la concorrente repubblicana donna, rischia di essere definito sessista.
Sai, ci sono poi delle sottocorrenti in tutta questa vicenda che non si possono scrivere sui giornali, che non possiamo dire, ma che risuonano. Ricordiamoci che le elezioni americane non sono vinte o perse a New York, a Los Angeles, a Boston o a Chicago, sono vinte o perse a Peoria, nell'Illinois, o in qualche sperduta contea, attraverso questo curioso sistema elettorale americano sul quale non stiamo a parlare, ma che non è un suffragio universale, ma è diviso per stati. Allora, per esempio, qui abbiamo un uomo di colore contro una donna bianca. Allora, io vi ricordo che fino a 40 anni fa, esattamente al 68, tra avere un matrimonio tra un uomo bianco e una donna nera o viceversa era un crimine, era reato. Nel 68 la Corte Suprema sentenziò che la miscegenation, cioè il matrimonio tra razze diverse, era possibile. Allora c'è questa sottocorrente di fare molto attenzione, perché si suscitano immagini subito di stupro. Ah, l'uomo nero che tocca la donna bianca veniva linciato fino a non molti anni fa. Questo aggiunge tutta una serie di complicazioni terribili nel confronto di questa donna, la quale, e io qui mi metterò nei guai con le altre gentili interlocutrici, ma siamo qui per fare un dibattito tra amici, se io fossi una donna, cosa che non sono, sarei addirittura quasi offeso dall'evidenza del trucco che c'è nella scelta di questa governatrice, che potevano scegliere mia figlia, mia zia, chiunque altra, cioè lei non sa nulla, la sua conoscenza di politica estera si riassume nel fatto che ci sono alcune miglia che la dividono dal confine con la Russia, vabbè, insomma, che mi pare francamente ridicolo come cosa. Allora mi vogliono così, così evidentemente vendere un prodotto, cioè mi vogliono far votare per una politica, per un set di cose politiche rappresentate da McCain e dalla destra repubblicana, contrabbandandomele con la storia che questa è una donna, ha 5 figli, ha avuto il bambino Down, e come si fa? È tanto simpatica, porta gli occhiali Kawasaki di titanio, si pettina come la signora Simpson nei cartoon di Simpson, ha questa specie di ananas in testa, che però anche quello, attenzione, sono tutti riferimenti, sono tutti segnali mandati a un certo pubblico, lei lo sa benissimo che ci si può pettinare in un altro modo, non è mica scema questa, tra l'altro ha una laurea in giornalismo, quindi il che non depone a favore.
Quindi è intelligente, dice, per definizione.
È una donna intelligente, è una secchiona, sei imparata a memoria 600 risposte, sembra quelle compagne, quelle prime della classe che si presentavano e vi aveva voglia di dire adesso ripeti tutto con parole tue, cara, non ripetermi quello che c'è nel libro. E voglio aggiungere un'ultimissima cosa, io siccome faccio parte della categoria dei riflettori, quelli che accendono la luce e scrivono delle cattiverie, allora attenzione anche qui, la vita privata è una bellissima cosa, la famiglia è la famiglia, il bambino Down, però quando tu mi presenti la tua famiglia come un manifesto politico, come un programma, quando tu chiedi al marito di agitare la manina del bambino Down di 4 mesi per salutare la mamma mentre sei inquadrato dalle telecamere e questo povero bambino dorme, ecco, allora a questo punto io mi sento in diritto di valutare la tua famiglia con gli stessi criteri con i quali valuterei un programma politico, perché non si può, come si dice qua, no, come si dice in Italia, avere la botte piena e la moglie ubriaca. Se vuoi fare la privacy, ti rispetto la privacy. Se me la vuoi sbattere in faccia, a quel punto io ben volentieri accendo il riflettore.
Ma tu non mi hai ancora detto, le altre nostre 3 ospiti l'hanno detto chiaro, tu non mi hai ancora detto che cosa pensi se una donna con 5 figli può aspirare alla vicepresidenza. Può aspirare, può diventare vicepresidente.
Ma sono sicuro che tutte le donne con 5 figli vorrebbero fare vicepresidente, perché non è che alla Casa Bianca lei deve correre a cambiare i pannolini e a scopare per terra, è la posizione ideale. Ci sono milioni di donne con molti figli che vorrebbero diventare presidente o vicepresidente. Quale posizione migliore? Scusa, anzi, beh, meglio ancora. Però volevo dire una cosa che a proposito diceva la dottoressa Graziottini, è tanto vero quello che lei dice, che io sono rimasto commosso, io sono nonno, quindi il mio cervello è completamente in acqua, come si sa bene, è scientificamente dimostrato. Il mio nipotino di 4 anni e mezzo l'altro giorno è stato vestito con una camicina con il button down, sai, e un paio di pantaloni di cotone, si è guardato allo specchio e ha detto con un'aria felice, ma sembro il mio babbo. Ecco, questo secondo me è una cosa meravigliosa, vuol dire che questo bambino si sta identificando con la mamma e con il papà, eppure va all'asilo le sue 5 ore al giorno, quindi non c'è una contraddizione se c'è una famiglia dietro. Purtroppo mia figlia, la mamma, non ha tutti i domestici della Casa Bianca.
Allora, mancano 3 minuti alla fine del programma, quindi 1 minuto a testa per le nostre ospiti. Chiara Saraceno, per concludere, un suo giudizio proprio stringato, essenziale, sintetico su Sarah Palin.
Certamente non è una persona che voterei, quindi questo non c'è dubbio, però premetto che certamente come donna sarei offesa, ma in Italia sono offesa ancora di più per molti altri modi in cui le donne vengono portate. Quindi non siamo certamente noi che dobbiamo dare delle lezioni, ecco, su questo.
Il candidato alla vicepresidenza democratica, Joe Biden, ha detto che la candidatura della Palin, secondo lui, è un passo indietro per la donna, non un passo avanti.
Sì, devo dire che quanti passi indietro ci sono stati, non solo con candidati presidenti, ma con presidenti uomini, quindi
esatto, fare esatto, concordo.
Gara, voglio dire Reagan, Bush e altri e via discorrendo, quindi voglio dire il problema è che gli uomini hanno avuto più chance di portare degli stupidi come candidati o degli incompetenti come candidati o addirittura come presidenti negli Stati Uniti come altrove, quindi quindi benvenute, ahimè, anche le donne in questa nobile gara, ma non è questo il problema, ecco perché dobbiamo preoccupare, cioè ci dobbiamo preoccupare seriamente della incompetenza della Palin, seriamente, non perché è una donna, non è perché una cosa, però ripeto, ci siamo dovuti e ci preoccupiamo già da parecchio tempo di molti candidati e di molti presidenti statunitensi e non.
Alessandra Graziottin, molto brevemente.
Molto brevemente, direi che in una società dell'immagine, una scelta di immagine come è stata la signora Palin è sicuramente vincente dal punto di vista delle prossime elezioni, perché ha creato un tandem molto più appealing. La temo però perdente dal punto di vista della qualità della competenza politica, e questo è quello che mi preoccupa più di tutto.
E Arianna Censi?
Ma io non la voterei, non concordo con quello che dice, con niente. Faccio un esempio però di una donna con molti figli che fa la presidente del Cile, che è una donna straordinaria, amatissima, che sta anche trasformando quel paese in maniera competente e capace. Quindi ci sono figure, ci sono donne che possono fare molto bene questo mestiere.
Benissimo, io ringrazio tutti i nostri ospiti che sono stati Alessandra Graziottin, direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica dell'ospedale San Raffaele Resnati di Milano e professore di ginecologia all'Università di Firenze.
Buongiorno.
Chiara Saraceno, docente di Sociologia della Famiglia all'Università di Torino. Vittorio Zucconi, corrispondente da Washington di Repubblica, e Arianna Censi, consigliera alla provincia di Milano per il Partito Democratico, delegata alle politiche di genere. Grazie a tutti, buonanotte e a risentirci.